un'occhiata a quella che è l'architettura, come gestiamo un'infrastruttura RDS e o VDI, soprattutto vediamo cosa ci sarà per il futuro, quindi Windows Server 2016, che novità porta per quanto riguarda l'RDS, e poi vedremo un attimo alcuni tool, alcune best practice per quanto riguarda la parte di security di un'infrastruttura RDS, anche perché è un'infrastruttura che normalmente viene pubblicata. E quindi bisogna avere qualche cautela e bisogna avere qualche strumento per riuscire a capire quando ci sono i problemi. Allora, l'architettura non è cambiata più di tanto e non cambierà in Windows Server 2016. Ci sarà, diciamo, un tassello in questa zona, lo vedremo, in più, ma è più o meno quello che siete sempre abituati ad avere, cioè un sacco di device ormai possono accedere a un'infrastruttura VDI di variato tipo, tablet, notebook, desktop, volendo anche smartphone, ma chiaramente non è per la dimensione dello schermo così consigliabile, nella remota magari se ne può parlare. Dietro le quinte cosa c'è? Un firewall che ci separa l'architettura e ci permette di pubblicare delle sessioni RDS basate su un server, basate su macchine virtuali, quindi il VDI, che possono essere pooled o personal, e di questo poi le analizziamo più nel dettaglio. I componenti, parliamo di ruoli, i ruoli che ci servono. Per accedere in maniera sicura, due ruoli, un gateway, remote desktop gateway, e un portale web. Quindi prima arrivo in HTTPS, scelgo cosa voglio fare, VDI, remote app, sessione, eccetera, eccetera, dopodiché tunnel RDP over HTTPS gestito dal remote desktop gateway. Chi fa l'orchestratore? Il connection broker. Il connection broker prende le richieste, le reindirizza sui server corretti, cioè se volete fare del VDI, in particolare volete una macchina virtuale, vi reindirezionerà su un virtual desktop giusto, altrimenti su una sessione. Si occupa anche di fare load balancing, ovviamente nulla è gratis, ci vorrà anche il licensing. Il concetto è quanti server mi servono per mettere su seriamente un'infrastruttura RDS. Dipende. Microsoft ha anche pensato alle piccole infrastrutture. Quindi, soprattutto in Windows Server 2012 R2, potete mettere, se volete, tutto sotto un server. E per tutto intendo anche ruoli che non sono esclusivamente di Remote Desktop Gateway. Il concetto questo invece anche già 2012 vi permetteva già di fare anche la QIC, cioè tutti i ruoli che servono per fare un'infrastruttura o VDI o RDS possono stare comodamente su un server soltanto. Ci vuole AD Directory, ok? Non potete fare né RDS Session Base né RDS Virtualization Base se non avete dietro le quinte AD Directory. C'è una novità in 2016, perché spesso vedo sui forum che la gente continua a chiedere se è necessaria oppure no AD Directory per mettere in piedi un'infrastruttura RDS. C'è anche un'eccezione in Windows Server 2012, ne parliamo un attimo dopo. Allora, la QIC chiaramente vi semplifica la vita. Una delle grandi novità, e Mario la farà vedere, io qua taglio abbastanza corto, è la Remote FX. La Remote FX è sotto il cappello Remote FX ci sono tante tecnologie. Chiaramente quella più importante è quella di riuscire a far vedere una scheda grafica a una sessione RDS. Però soltanto se parliamo di una VDI, innanzitutto, quindi non confondiamo, se anche su un server session host mettete una scheda grafica grande, i vostri utenti RDS la scheda grafica non se ne faranno niente, perché il kernel non la usa. La dovete mettere su un virtualization host, quindi insieme al ruolo Hyper-V, e la potranno vedere le macchine virtuali. In RDS session host comunque c'è la Remote FX abilitabile con delle group policy, vuol dire che praticamente a livello di CPU vengono utilizzate delle tecnologie per migliorare la user experience in termini di banda, in termini di utilizzo anche del processore. Però chiaramente il meglio ce l'avete se riuscite a esporre una scheda grafica. Poi c'è anche il discorso della Remote FX USB Redirection, che è quella che vi permette, questa ce l'avete sia nel VDI che nel Session Base, di utilizzare i vostri device USB come se fossero collegati o sulla macchina virtuale o sul Session Host. AD Directory. Allora, in 2012 non era possibile avere un domain controller che facesse anche su cui potevamo anche mettere tutti i ruoli RDS che ci servivano, perché il connection broker non poteva essere installato insieme al ruolo di directory service. In 2012 R2 potete anche fare questo, non è, cioè si può fare, non è che si deve. Io consiglio sempre di tenere la parte di domain controller separata dal resto per motivi di sicurezza, perché non è mai bello far utilizzare un server, soprattutto un session host, da utenti se fa anche il domain controller. Però in 2012 R2 lo potete fare. Soprattutto secondo me è un rischio che non è il caso di prendersi, perché se comprate comunque la standard di 2012 avete il diritto di poter creare almeno due macchine virtuali, in una vi tenete il domain controller e nell'altro tutto ciò che esponete, e quindi gli RDS. Tra l'altro è una cosa che vi suggeriscono di fare se volete utilizzare Essential. In 2012 R2 Essential è diventato un ruolo, e quello che vi consigliano di fare è proprio di prendere una macchina, di installarlo su una macchina virtuale con ruolo Essential, e sull'altra macchina virtuale invece ci installate il resto, Exchange, SQL, gli RDS, eccetera, eccetera. Per chi invece utilizzava Essential nel 2012 e si comprava l'Essential, l'Essential non poteva essere utilizzato anche per mettere in piedi un'infrastruttura RDS. Cioè lui dietro le quinte vi usa due ruoli tipicamente di RDS, il gateway e il web access, per cui non avete neanche bisogno di CAL per utilizzare, e in CAL intendo come RDS CAL, però poi non potete aggiungere session host, non potete fargli fare il virtualization host. Anche qua il team aveva risposto a una domanda del genere: per chi si era comprato Essential, come poteva mettere in piedi un'infrastruttura RDS, e il consiglio era: compratevi lo standard, fate downgrade verso l'Essential e sulla seconda macchina mettetevi l'RDS. In 2012 R2 l'hanno semplificata, perché Essential è diventato un ruolo a tutti gli effetti. L'altra cosa secondo me interessante è cominciare a pensare agli RDS e a Azure, perché potete fare tranquillamente il deploy dei ruoli RDS session based su Azure, non VDI per adesso. Perché? Diciamo che hanno sbloccato la cosa dal punto di vista del licensing, lo avreste anche potuto fare prima del 1 gennaio 2014 tecnicamente, però non eravate a posto dal punto di vista del licensing. Dal 1 gennaio 2014 gli RDS CAL Extended ID vi permettono, se voi comprate delle licenze RDS CAL coperte da Software Assurance, potete utilizzarle per fare RDS in Azure, e secondo me è la cosa effettivamente è interessante, soprattutto per chi non vuole spendere sull'hardware, e quindi potrebbe anche per piccolissime infrastrutture fare il discorso della Quick, quindi tutto sotto una macchina in Azure, magari già un po' ben carrozzata, una 4, 8 core, 14 giga o anche di più. E secondo me la cosa più interessante è per le medie, piccole e anche medie infrastrutture, quella di utilizzare più macchine, magari di farci una farm di session host che moduliamo, nel senso che praticamente queste macchine non è detto che debbano stare tutte accese e quindi pagarle. Potete tranquillamente accendere quelle che vi servono, potete anche automatizzare questo anche senza system center, nel senso che potete tranquillamente con degli script PowerShell andare ad accendere e spegnere queste macchine. Per accendere e spegnere non significa shutdown, c'è proprio un comando di rendere attiva la macchina in Azure e quindi paga, o disattiva, cioè non confondiamo shutdown con macchina accesa in Azure o spenta. Però sicuramente la cosa è interessante soprattutto anche nelle situazioni ibride, cioè magari avete determinati servizi che avete on-premises, potete replicare alcuni di questi in Azure, e magari la parte di RDS la mettete in Azure. Perché? Perché poi dopo i vostri utenti mobile o anche non mobile accedono sfruttando la larghezza di banda di Azure, non la vostra. Quindi la vostra la sfruttate soltanto per fare una VPN side to side per gestire le repliche. E avete già anche un sito, diciamo, di disaster recovery, o comunque che vi può permettere di tornare, se avete fatto per esempio la replica dei database con SQL, dei DFS, addirittura di essere attivo quando fate manutenzione, avete qualche problema sul sito primario. Ok, qui non ci spendo più di tante parole, perché poi ci sarà una sessione dedicata di Mario. Sul remote app, il remote app è proprio il fatto di poter avere un'applicazione in Azure, cioè di sfruttare Azure per gestire un'applicazione senza neanche dover mettere in piedi un'infrastruttura RDS. Ma questo concetto lo sviscererà meglio Mario. Volevo solo mettervi la pulce nell'orecchia. Bene, io lascerei la parola a Mario, che ci farà una demo sulla user experience in 2016 Windows 10 riguardo gli.
Questo è il laboratorio che useremo, quindi io ho installato un domain controller, solo domain controller, quindi fa solo quello, due server RDS0102, un RD vhost che è la macchina con Hyper-V per la parte di VDI. Nello specifico l'RDS01 fa da connection broker, session host e licensing server e web access, mentre invece l'RDS02 fa un secondo session host aggiuntivo. L'RD host, come vi dicevo, è oltre alla macchina di Hyper-V il ruolo che è l'RD virtualization host, che è quello per la parte VDI. Per le collection e il resto lo vediamo poi con la seconda demo. Scopo della prima demo, mi piacerebbe farvi vedere un po' la user experience, cioè quello che è il percepito degli utenti. Allora, qui io ho un iPad, vado ad aggiungere un utente, quindi questo è una cosa che può fare sia l'amministratore sia l'utente, aggiungendo nel DNS un record txt. Quindi io non voglio che l'utente si debba ricordare il feed web, vado a mettergli semplicemente la mia mail. Quindi .lock, nome utente password, di dominio ovviamente. Lui mi va a cercare il record nel DNS, mi trova il feed e mi propone le risorse. In questo caso io ho fatto un gruppo che si chiama utenti, dove ho inserito il mio utente. Al gruppo ho detto che sono disponibili due collection, due macchine VDI, una con Windows 10 e una con Windows 8.1. La Windows 10 ha abilitato il remote FX, il Windows 8.1 invece non ha il remote FX. Ok, qui è una macchina Windows 10. Ok. Passo, diciamo così, sul PC. Allora, sul PC, diciamo, con Windows ho più possibilità di integrare i servizi RDS per gli utenti. Il più conosciuto è tramite Web Access, quindi io vado semplicemente a collegarmi al, semplicemente più o meno, comunque. Okay. Proviamo con la. Ok. Quindi qua è anche personalizzabile, quindi posso mettergli il logo, cambiare le scritte. Cambiare lo sfondo volendo, c'è una slide forse anche che hai fatto. Mi logo con il mio utente e mi vedo appunto le due macchine virtuali che avevo prima. Cliccando su una vado direttamente ovviamente sulla sessione di prima. Allora, questa è una macchina che, come vi dicevo, ha abilitato il remote FX come driver. Quindi, se andiamo a vedere, io ho scaricato una piccola applicazione. Togliamoli. Andiamo in auto. lui si carica un tot di pesci finché la scheda grafica gli parte. Nel frattempo andiamo sulla Windows 8.1 e facciamo la stessa cosa. Quindi vediamo se si riescono a vedere tutti e due. Qui siamo a 350-340 pesci che riesce a supportare la scheda grafica, mentre invece sulla macchina dove non ho la scheda remote FX abilitata siamo ovviamente a molto molto meno. Ok, un altro modo per, ecco questo io lo diciamo tramite Web Access, lo consiglio soprattutto a chi vuol fare usufruire delle applicazioni magari da remoto, magari in un'azienda dove c'è il PC fisso, il PC portatile, diciamo che sarebbe interessante magari farglieli vedere in un'altra maniera. Quindi ad esempio potrei o sfruttare ad esempio il client di Windows 8.1 scaricabili dal Windows Store, qui la stessa cosa, vado su impostazioni, gestisci e vado a aggiungere una risorsa e me la troverò poi in questo client. Se no, più interessante potrebbe essere passare dal pannello di controllo e andare ad aggiungere in connessione remote app e desktop il feed, anche qui.
Cosa ho scritto?
Proviamo a scollegarci da qua. Il bello della diretta. Vabbè, se riesco poi capisco qual è il problema. Comunque in questo modalità vengono pubblicate automaticamente le mie risorse, diciamo, nello star screen, ok? Adesso cerco di capire mentre tu vai avanti cosa è successo tra la wireless e...
I diritti amministrativi sul desktop pieni, abbiamo la possibilità di fare delivery in maniera però più semplificata della singola applicazione a livello di session based, perché su session based io gestisco un server e ho gestito tutti quelli che ci si connettono, quindi sicuramente a livello di carico amministrativo ne ho molto di meno anche a livello di costi hardware e di licenza, perché comunque mettere in piedi un VDI ci richiede sicuramente più hardware, in particolare più storage, banalmente perché abbiamo tante macchine virtuali. abbiamo tante licenze client per ogni macchina virtuale che mettiamo in piedi, mentre dall'altra parte abbiamo una licenza di sistema operativo sola, quella del server. E Windows Server 2016 sul VDI, tra l'altro, darà una bellissima novità. Ne parliamo tra poco. L'altra differenza è che chiaramente la Remote FX che vi ha fatto vedere Mario, quella ce l'abbiamo soltanto nel VDI, non è così performante in session based, non potendo utilizzare di fatto una GPU, su quello non ci piove. Il mio concetto è che comunque se alla fine dell'analisi vedete che non avete grandi necessità per andare veramente sotto un VDI, state sotto un session based, ok? Come facciamo il deploy? Beh, Mario più o meno ve l'ho accennato, avete due rami di installazione. Innanzitutto subito già in Windows Server 2012 c'è la diversificazione, cioè volete fare un'installazione di tipo RDE, cioè Remote Desktop Service, o un'installazione aggiunta di ruoli. E se scegliete la seconda volete fare una quick di tipo Virtual Machine Based oppure una quick di tipo Session Based. Se non volete fare la quick ovviamente dovete tornare sul primo ramo, cioè aggiungerete un ruolo session host dove volete voi, un connection broker dove volete voi, eccetera eccetera. Potete fare tutto tramite PowerShell, in realtà con PowerShell potete fare anche di più di quello che potete fare con Server Manager. Il titolo che vi ha fatto vedere Mario lo settate solo con PowerShell, il titolo del Web Access. Ok, quella configurazione lì non è esposta in Server Manager. E il resto chiaramente è tutto automatizzabile e configurabile anche tramite PowerShell. Lo streaming delle macchine virtuali, quindi se parliamo di VDI, qual è quello che dobbiamo fare? E possiamo fare quasi tutto, anche in questo caso, tramite Server Manager. Beh, dobbiamo distribuire le nostre macchine virtuali. Abbiamo bisogno di una master per creare o una macchina virtuale personal o una pool. Quanti di voi utilizzano VDI al momento nelle vostre infrastrutture? Beh, sì, non tantissimi, ma era prevedibile effettivamente. Il concetto è che appunto da una master poi gestite le vostre macchine virtuali in deploy. Normalmente per default il deploy delle macchine virtuali è seriale, ma con una chiave di registro questa cosa è modificabile. Il team di sviluppo comunque vi dice che va comunque pesato con l'hardware che avete sottostante, quindi con la velocità dello storage, ma non è bene andare oltre il 5. Come preparate le macchine virtuali? Tramite, il primo che lo dice vince la tazza? Sysprep. Il secondo che lo diceva? No, dovete utilizzare macchine sysprepate, ok? Poi dopo effettivamente, per carità, VDS può anche essere utile, ma non in questo frangente. Installate il sistema operativo, aggiornate gli integration services se lo serve, installate le join al dominio, applicazioni, fate PowerShell, tra l'altro con 8.1 è comparso un nuovo parametro, quel mod 2.vm, vuol dire che fate sysprep e pensate che il sistema operativo giri in macchina virtuale, quindi specificatamente per il VDI ottimizzato. E poi dovete patchare le macchine virtuali, perché una volta che avete messo in piedi la vostra infrastruttura VDI, dovrete gestirla. E qua le cose si diversificano. Allora, pool e personal, penso che la differenza la sappiate, nel senso che le personal sono macchine virtuali dedicate a un utente, quindi lui è in mano come avesse una macchina fisica. Le pool sono macchine condivise tra più utenti, quindi quando l'utente se ne va, le modifiche che ha fatto vengono perse. Chiunque entra si ritrova la macchina pulita. Bene, le personal le gestiamo come fossero fisiche, veramente, nel senso che le aggiorniamo tramite BSUS oppure tramite System Center, che si integra benissimo col ruolo Connection Broker, perché addirittura l'agent di System Center va a collocare col Connection Broker, accende le macchine, fa l'aggiornamento, le rimette nello stato in cui erano prima, spente se erano spente, safe state se erano in safe state, e così via. La cosa più complicata sono le macchine pool. In realtà sono più complicate e più semplici, dovete patchare un unico VHD, quello del parent, perché le macchine in pool sono differenziali, giustamente, perché se dobbiamo perdere ciò che fa l'utente, non è che deployiamo VHD per VHD, ma prendiamo un template e da quello facciamo le differenze. Quindi se noi aggiorniamo quel template, abbiamo aggiornato tutto il ramo, però non possiamo farlo così di colpo. Dobbiamo scegliere, quindi dovremmo avere un parent aggiornato e fare in modo che le macchine virtuali in pool piano piano aggancino quello. Abbiamo tre modalità, sempre che si possono scegliere. Quindi attendo che l'utente faccia log off e poi lo aggancio al nuovo parent, quindi quella macchina viene più usata, l'aggancio al nuovo parent. La prossima volta che l'utente si collega, definisco una deadline oltre cui verrà forzato il log off, oppure log off forzato alla maniera più nazista. Come faccio a patchare, e l'avete visto nella sessione prima, quindi voglio regalare una tazza, assolutamente, a patchare il parent delle macchine in pool? Un tu, bravo, chi è che ha detto il dis per primo? Dai, perfetto, allora, ho sentito due dism ed ho due tazze. Le passate dietro, grazie. Usate il dism, sì, usate il dism. Praticamente è semplice, vi fate la copia del VHD, lo montate, quindi proprio mount del VHD, col dism iniettate tutte le hotlist che vi serve, poi lo smontate e lo ripubblicate con quelle tre modalità che ci siamo visti prima. Perfetto. Un'altra cosa su cui vorrei spendere due parole sono gli user profile disk. Li conoscete? Li avete mai usati? Sì, ecco, ok. Allora, gli user profile disk sono dei VHD che vengono agganciati al logon dell'utente. Il loro scopo è la session, possono essere agganciati a utenti che lavorano in session base o in VDI. Allora, il primo scopo è fare in modo che una pool possa mantenere delle informazioni di un utente. Perché è vero, la pool, quando l'utente fa log off, perde tutto ciò che aveva fatto. Però se io queste differenze le mettessi su un VHD che sta da un'altra parte, che monto quando l'utente fa log on, le sue differenze le tengo. Quindi di fatto posso usare le pool, ma farle quasi personal. Dentro il VHD posso fare cosa? Posso fare redirect di alcune cartelle del profilo o anche non del profilo. È questa che mi piace, la non del profilo. Perché pensatela sulle applicazioni che normalmente non riescono a girare su un session base. Qual è il problema normalmente? Sono applicazioni legacy, non lavorano bene, perché? Perché non salvano quello che devono salvare nel profilo utente normalmente. Tutto su una cartella, quindi 10 utenti non possono usarla perché si troverebbero ciascuno le configurazioni di altri. Non so se vi è mai capitato di avere applicazioni che purtroppo magari sviluppate in anni precedenti, vorreste metterle in modalità terminal server, non potete per quel motivo. Con uno user profile disk potete, perché potete anche fare redirect di applicazioni che non stanno di directory che non stanno nel profilo utente e quindi farle girare. Attenzione, su un'infrastruttura in particolare VDI e di una certa dimensione è bene fare le scelte corrette sullo storage, quindi anche per una questione di costi, nel senso che gli user profile disk possono stare su storage non così diciamo veloce e performante. Le macchine virtuali, cioè intendo i VHD differenziali, invece sarebbe già bene che stiano su uno storage un attimo più performante, chiaramente i parent, che non saranno tanti, per avere ancora più velocità li mettiamo su uno storage magari basato su SSD se ce l'abbiamo. L'altra cosa sicuramente interessante è che con 2012.02 è stata data l'online data deduplication sullo user type di tipo Hyper-V. Cosa vuol dire che riusciamo a fare? Deduplica su VHD che sono online, utilizzati, mentre in 2012 potevamo soltanto farlo sulle template library, cioè sulle parti non utilizzate dagli utenti. Ed è fondamentale perché Gartner stima che poi in un'infrastruttura VDI il costo finale di tutta questa infrastruttura a regime per lo storage si aggira tra i 40 e il 60%, quindi risparmiare lo storage significa veramente risparmiare dei costi. In 2016 ci saranno delle novità proprio sulla deduplica, perché innanzitutto verrà supportato lo user type backup, è d'accordo, ma più che altro potremo fare deduplica su volumi molto più grandi, su file molto più grandi, con performance molto maggiori, perché è cambiato proprio l'architettura sottostante. Allora, per quanto riguarda le remote app, oltre a quelle che ci farà vedere Mario in Azure, chiaramente ci sono anche quelle on-premises, quindi pubblicate tramite il portale, poi magari Mario ci fa ancora vedere qualcosa. Di fatto sono dei filetti RDP. Esiste soltanto più la modalità di pubblicazione che ci ha fatto vedere Mario. Non potete pubblicare più come nel 2008 R2 tramite MSI o direttamente tramite il pacchetto RDP, anche se chiaramente non è supportato, ma potreste tranquillamente farvi i filetti RDP. Un'altra cosa interessante, quel metodo che vi dicevo di che potete evitare di digitare, diciamo, la mail, è quella che, se avete tutto in Active Directory, quell'URL che lui è andato a specificare in Remote Desktop Connection da 2012 Windows 8, lo si può anche specificare tramite una group policy. Okay? Quindi l'utente non deve fare niente, né scrivere l'URL né scrivere la mail, se lo trova già fatto, se voi configurate la group policy corretta. Sempre tramite group policy potete anche specificare o diversamente il fatto che alcuni tipi di file, quando l'utente fa doppio clic, automaticamente apre una remote app, quindi una user experience completamente integrata. L'altra cosa che è stata messa in 2012 R2 è il fatto di poter cambiare la password dal portale RD Web Access. Eh sì, perché se molti utenti lavorano soltanto in maniera RDS, probabilmente non fanno mai un accesso locale, non potrebbero mai cambiarsi la password, se non ci fosse la possibilità di potersela cambiare tramite il portale. Okay? Non è difficile, c'è una pagina tecnica che spiega tranquillamente, ma alla fine si tratta di fare una cosetta in due passaggi per abilitarla. La Web Access la potete configurare tutta tramite PowerShell, tramite CSS, tramite l'XML, quindi questa pagina potete customizzarla come volete, soprattutto se magari avete esigenze, appunto, verso clienti di dare template, loghi, eccetera, eccetera. Va bene, adesso magari vediamo una demo, appunto, sulla parte di configuration dell'RDS.
Mail mi ha trovato il web feed. Mi ha trovato due risorse, due desktop disponibili e me le trovo nel menu Start. Qui. Allora, ora ci spostiamo. Ok, quindi la parte di deploy, diciamo, non ha avuto assolutamente nessun cambiamento. Facciamo conto di aver finito il deploy e dei ruoli sui server e devo andare a, diciamo, vedere come affinare o come configurare, diciamo, le impostazioni. Allora, tutte le impostazioni si fanno principalmente in due punti, quindi uno in questa schermata qua, quindi nel server manager, nella sezione dei remote desktop services, nell'overview, quindi mi dà intanto una panoramica di come sono stati installati i ruoli, quali sono stati i server che detengono i ruoli. Premendo task edit deployment vado a vedere cosa è stato settato in fase di installazione. Quindi in questo caso io non ho installato un gateway, comunque nel caso in cui ci fosse installato un gateway posso definirgli qual è il server name a cui risponderà il name che deve matchare col certificato, specificare il tipo di licensing, quindi per device o per user, specificare il server di licensing, il web access, quindi l'URL che risponderà con gli yes al portale web, i certificati, quindi qua io ho creato un untrusted un certificato self-sign tramite il wizard. Posso ovviamente creare importarmi ovviamente un certificato attendibile. Il certificato attendibile è importante quando utilizzate ovviamente tutta l'esterno, quindi collegare da remoto fuori dall'azienda verso l'azienda. Questo perché? Perché l'IS deve matchare il nome del certificato con il nome del gateway o del web access per poter collegarmi, se no mi dà l'errore, quindi non riesco a collegarmi. Active Directory, questo è una cosa, diciamo, più che altro per la parte VDI. Posso dire che quando mi creo il pool VDI, sia personal che pooled, vado a metterlo in una organization unit ben precisa. Quindi io posso dirgli mettimelo nel pool VDI e mi genera anche lo script in PowerShell per dare la possibilità e più che altro il permesso al connection broker broker di creare e cancellare, diciamo così, child oggetti in quella OU. Quindi qua in questo caso basta che faccio un copia e incolla di questo script, lo eseguo e non devo più fare nessun tipo di configurazione. L'export location invece è dove va poi a effettivamente a esportare il template per la parte VDI. Una volta che quindi ho settato, diciamo, tutti questi tasselli, devo fare le collection. Quindi cosa sono le collection? Le collection sono ovviamente delle raccolte di risorse che possono essere di due tipi, possono essere session collection oppure virtual desktop collection. Per creare una, cosa ho creato? Ad esempio una session collection, mi chiederà il nome della session collection, qual è l'host, quindi il session host. Il session host, un piccolo appunto, fate sempre il rapporto 1-1 con la collection e il session host. Quindi io ho un session host, devo fare una collection. Se ho, diciamo, due session host, a meno che non li metta in load balancing, devo fare un'altra collection. Poi, user group sono, diciamo così, gli utenti o i gruppi che sono autorizzati ad accedere alla collection che sto creando. Gli user profile disk, se abilitarli o no, che ha spiegato prima Ermanno, poi vi faccio vedere al limite su una macchina VDI, e stop. Quando l'ho creata, mi si prospetta questa schermata dove posso andare a editare i permessi in questa parte, quindi vado a, quindi in fase di installazione ovviamente gli avrò messo già un gruppo, posso in qua aggiungerli o rimuoverli. Vado a, ad esempio, una cosa interessante è sul client setting. Se ad esempio devo dare la possibilità di lavorare a una dipendente da casa e non voglio che faccia il copia e incolla, ad esempio posso deselezionare la casella clipboard, quindi in questo caso qua non può poi copiare e incollare i dati tra la sessione e il computer locale. Una volta che ho impostato, diciamo, i permessi, vado a pubblicare ovviamente le risorse. Quindi qua mi prospetterà ovviamente un elenco di applicazioni che sono installate sui session host. Quindi qua va a vedere dentro session host, va nei programmi e va a vedere e mi elenca tutti i programmi che sono installati. Quindi se io avessi installato su quel session host Office 2010 avrei le icone di Office 2010, di Word, di Excel e così via. Se non è pubblicata, posso aggiungere direttamente il path e andare a cercarlo direttamente nei program file e oppure nella cartella di installazione. Una volta che sono stati pubblicati, posso decidere, questa era già una novità in 2012R2, di pubblicarlo o no ovviamente nel remote web access e di includerlo in una cartella. Quindi qua vado a dirgli che questa applicazione, quindi in questo caso DNS, è pubblicata in una cartella che si chiama tool e viene poi anche rispettato nello start menu di Windows, quindi vengono divise poi le risorse. Volevo solo farvi vedere una cosa che relativa ai profile disk. Io qua ho abilitato sulla Windows 10 VDI il profile disk, questo è il VHD che sul controller SCSI che si aggancia per il profilo dell'utente. Quindi qua in questo caso qua, adesso in questo lab ovviamente ho solo una macchina, ma se ci fossero più macchine e io ho più utenti che si collegano e hanno i profile disk abilitati, nel momento in cui un utente locca, diciamo, va a prendere la macchina virtuale, viene automaticamente agganciato a caldo sul controller SCSI il proprio profilo e quindi si troverà il desktop e tutti i file che ho precedentemente settato.
Scusa, questo va in aggiunta al profile?
e in alternativa.
Diciamo condiviso, proprio a livello fisico, ce n'era una distribuzione di Windows Server Multipoint Server 2012, quella in R2 non è più stata fatta, ma perché in realtà si intendeva già proprio lavorare seriamente su questo ruolo per Windows Server 2016. Cioè potete avere un server con tante prese video, tante prese tastiera, tante prese mouse e avere proprio tante stazioni che hanno soltanto video, tastiera e mouse collegate a questo server e lavorano ciascuna in una sessione, oppure delle local station connesse direttamente con una porta USB, e quindi in questo caso parliamo veramente di stazioni stupide, in un caso senza addirittura un computer, nell'altro caso soltanto un device che fa redirect del video e della tastiera, oppure dei time client adesso collegato via LAN. Il concetto è che lui dietro le quinte chiaramente adesso userà il ruolo session host, ci sarà la necessità delle licenze, ma è stato abbattuto il limite dei 20 utenti massimi per un multipoint service role server, e il concetto è che venga utilizzato tipicamente in ambienti education. Vedo molto bene il multipoint service role per gestire le aule, per esempio, un docente che gli dà una posizione centrale deve vedere quello che fanno ad esempio tutti i suoi alunni, e con una console di gestione decisamente intuitiva. Poi come funziona ve lo farò vedere nel dettaglio Mario. Come possiamo distribuirlo, o meglio implementarlo all'interno della nostra infrastruttura? In workgroup, se vogliamo, questo è l'RDS in workgroup. Quello che dicevamo prima, c'è una novità in Windows Server 2016. Chiaramente se siamo in workgroup gli utenti saranno locali, potete anche avere più multipoint server multipli in workgroup, potete gestirli centralmente dalla sua console, ma comunque gli utenti saranno locali su tutti i server e quindi in quel caso forse vi conviene metterli a dominio. L'altra cosa interessante è il single user account per stazioni multiple. Cosa vuol dire? Che immaginate appunto l'aula, ci sono una ventina di alunni, ciascuno usa lo stesso identico utente, non ho fatto utenti per ciascuno, quindi studente fisica, tanto per dire, ok? L'altra novità è su Remote FX, ancora migliorata la parte relativa all'esposizione di una scheda grafica all'interno di una macchina virtuale, per andare incontro all'esigenza di applicazioni di tipo designer o engineering. A 2012 R2 le ottimizzazioni erano pensate per utilizzare delle applicazioni che fossero line of business, browsing e office, quindi potevano anche avere della grafica, ma magari non così spinta come potrebbe avere un Maya, un Blender o un Udemy. Soprattutto non era possibile modificare la virtual RAM che voi davate alle singole macchine. Qua è più possibile farlo al momento tramite dei commandlet PowerShell, non tramite la server manager. L'ultima novità, ma non per questo ultima, secondo me è davvero interessante, ma diciamo che è stata pubblicata sul blog del team di sviluppo RDS solo da circa 7 giorni, è un nuovo modello di deploy, VDI con sistema operativo server, senza virtualization host, senza Hyper-V. Cioè, mi spiego, praticamente voi non fate nient'altro che mettere in piedi l'infrastruttura, mettere in piedi alcuni server session host, che dovrebbero essere magari utilizzati da tipi di utenti, mi spiego, su un server session host mettete l'Office 2010 più alcune applicazioni, sull'altro l'Office 2013 alcune applicazioni, 10 utenti normalmente usano questo tipo di sistema operativo, cioè intendo di client, quindi con l'Office 10 quell'applicazione e gli altri l'altro. Quindi mi piacerebbe far lavorare uno e l'altro, ma in una struttura più VDI. E si può fare perché? Perché in Windows Server 2016 la desktop use, la desktop experience feature vi permette di avere il look e di fatto il comportamento che avreste con Windows 10, tale quale, non c'è nessuna differenza, quindi non c'è più il discorso che vi avevo detto prima, non è detto che l'applicazione in ambiente server possa non funzionare, magari non ha tutte le feature grafiche che dovrebbe avere. L'altra cosa interessante, potete fare VDI in Azure, perché se non avete bisogno di un virtualization host, non avete bisogno di un Hyper-V, e soprattutto vi hanno tolto il problema del license, perché questa cosa qua vi viene data tutta tramite le RDS CAL, non ci sono altre licenze da prendere, potete mettere tutto in Azure e fare proprio del VDI vero e proprio, ok? Al momento, se volete provarlo, vi ho lasciato un post in cui c'è tutta, diciamo, la procedura da seguire, si usa PowerShell in Windows Server 2016. Ma non è così difficile, perché alla fine sono quattro comandi PowerShell, la differenza è che nella new RDS Session Collection, che era un comando che già esisteva, hanno aggiunto due parametri. Il fatto è che volete fare una collection di questa nuova modalità, Personal Session Collection, che probabilmente diventerà Personal Unmanaged, e che volete o meno dare nei desktop che esponete i diritti amministrativi, oppure no. Quindi l'altra, cioè, veramente è VDI puro, perché potete anche arrivare a dire l'utente quando lavorerà in realtà su un session host è come se lavorasse su un client. Ok, adesso Mario magari ci fa vedere la demo sul multipoint service role.
No, qui siamo in un ambiente, adesso appena ci switchano, in un ambiente completamente fuori dominio, quindi un workgroup. E, ok, sono collegato a un server multipoint, quindi da questa parte qua come administrator, quindi ho i due tool che mi servono, che uno è la dashboard e l'altro il manager, e qui ho due sessioni, scusate per la risoluzione, però è il massimo che posso fare, come fossero due student, quindi due studenti, diciamo. Quindi per quello che, quindi questo è, quindi in workgroup, quello che posso fare, quindi tramite il multipoint manager, quindi è molto molto semplice da implementare. Qui basta che vado semplicemente nella server manager, installazione a ruolo, multipoint, avanti avanti, finito. Poi devo venire qui, devo configurare, diciamo, o le station o gli user che possono accedere con i relativi password e nomi utenti. Stop. Finito quello, gli utenti già si possono ovviamente loggare. Sì.
Cioè, ci sarà una licenza specifica
apposta,
per multipoint.
Si chiamano multipoint server licensing, se non sbaglio.
Solo 2016,
sì,
esatto. Tra l'altro quella console lì vi permette poi anche di fare delle immagini che potete deployare ai client.
Esatto.
Questione di tempo non siamo riusciti a farlo vedere.
Questa è la console invece di un po' di controllo delle postazioni. Quindi cosa posso fare? Posso bloccare innanzitutto le postazioni. Quindi o contemporaneamente o una selezionando uno e dirgli ok, blocco solo un desktop piuttosto che un altro. Posso ovviamente vedere in tempo reale quello che fanno gli utenti, quindi se io sono lo studente 2 vado a vedere, diciamo l'insegnante ha piena visione di tutto quello che succede sulle varie postazioni. Quello che posso fare ad esempio invece è anche andare a limitare la navigazione, quindi se io vado su internet e in questo momento vado su MSN, posso dirgli che i soli siti permessi sono Google e il mio sito aziendale. Oppure togli tutto tranne i siti e permetti solo questi. Quindi se io vado a fare uno start, quindi chiudiamo, vado a limitare la navigazione, vedete che viene un piccolo filtro. Quindi riesco a vedere che è filtrato. Vado qui. E mi dice guarda che i siti permessi sono solo questi, punto. Non puoi fare nient'altro. Se vado in stop, ovviamente in ricarica, lui ritorna su, quindi è molto molto immediato anche. Quello che posso fare anche e andare a lanciare ad esempio un programma, un banale Notepad. Posso andare ad esempio invece a chiuderlo ovviamente. Quindi vado a selezionare la sessione che voglio chiudere, seleziono quello che voglio chiudere, posso a distanza. Posso proiettare alle immagini quello che io faccio vedere, quindi In questo caso qua io sto proiettando e quindi vado a fargli vedere, ad esempio, come si fa a fare un'operazione. Stop. Posso anche avere una mini chat, quindi semplicemente vado a poi a selezionare e dirgli qua dove lo studente poi può rispondere ovviamente a sua volta all'amministratore. Quindi diciamo questo è un po' le funzionalità di multipoint, quindi studiate soprattutto appunto come diceva Ermanno prima in ambiente educational.
Ok. Concludiamo la sessione con solo due ragionamenti sulla parte di troubleshooting e security di Remote Desktop Service. Allora, chiaramente la dovete proteggere l'infrastruttura, proteggetela a più livelli, cioè non pensate di mettere S sostanzialmente, nient'altro. Sul session host ovviamente fate girare il Best Practice Analyzer per essere sicuri che sia tutto a posto, password amministratore sicuro, la sessione utente lasciate il minimo indispensabile, le credenziali utente assolutamente complesse quanto basta, non individuabili e con il criterio di blocco account, e i privilegi utente minimi possibili. Chiaramente se stiamo parlando di VDI dovrete comunque lasciare un maggior accesso, ma gli altri livelli dovrebbero permettervi di proteggere. L'altra cosa che secondo me dovete fare è il monitoraggio degli accessi, soprattutto per quanto riguarda accessi riusciti amministrativi alla vostra infrastruttura RDS. Dovete saperlo, se siete voi va bene, ma se non siete voi forse bisogna accendere un campanellino. E accessi falliti, qualcuno sta cercando di fare brute force attack, ci sono un sacco di tool ormai che fanno brute force attack sulla parte RDS, soprattutto se la pubblicate in 3389, cioè in un attimo sono dentro. Quello che potete fare nativamente è sfruttare PowerShell. Allora il codice è disponibile a quel link in basso, sulle slide ce l'avete, per fare che cosa? Per fare una query sugli eventi di accesso riuscito, accesso fallito, e quindi 46, 25, 46, 24, e poi vi mandate un piccolo report via mail, magari fate girare questo script sui vostri RDS server ogni 30 minuti e se c'è qualcosa vi manda la mail. Le altri tool interessanti, il Best Practice Analyzer, come vi dicevo prima, e l'RDVDI, che al momento supporta fino a 2012 R2. Il Best Practice Analyzer, ricordate che tramite PowerShell è completamente automatizzabile, quindi ogni 2 settimane lo fate girare, se esce fuori qualcosa ve lo inviate tramite mail e poi decidete come intervenire. Questo tool, se vi sono dei problemi di performance o altro, vi dà una visione assolutamente accurata. Beh, abbiamo parlato di analisi degli eventi, ovviamente non potevo non citarvi uno dei nostri sponsor, NetBrice, che nello specifico fa proprio un tool che va a fare l'event log management anche per quanto riguarda le sessioni remote desktop, file authentication, accessi riusciti, accessi falliti. È stato rilasciato qualche mese fa il Remote Desktop Connection Manager, cioè la possibilità di avere la gestione delle multiconnessioni RDS, più altre simpatiche facility. Potete, se volete, secondo me questo succede sicuramente dentro delle infrastrutture di una certa dimensione che usano le farm di server session host, ripulire, cioè cancellare i profili utenti non più usati da X giorni, da X mesi, eccetera, eccetera. C'è un toolettino su Codeplex, User Profile Cleaner, che praticamente fa questo, configurabile tramite interfaccia grafica, avviabile tramite riga di comando, potete anche definire delle whitelist, quindi alcuni profili comunque non li tocchi, altri invece se sono esclusi quelli. Se non funziona potete anche lamentarvi con lo sottoscritto, visto che l'ho scritto io.